Radio Radicale, parliamo del Medio Oriente, in particolare della Palestina e dei suoi difficili rapporti con lo Stato di Israele. Per tornare a una pagina di cui ci siamo già occupati qualche tempo fa, quando abbiamo avuto come ospite Stefano Fabei, che aveva scritto per Mursia il libro Il fascio, la svastica e la mezzaluna, in cui venivano trattati argomenti dimenticati dalla storiografia italiana, quelli che riguardano le relazioni tra il nazismo e il fascismo e la politica in il mondo politico medio orientale. Fabei ha pubblicato recentemente un altro libro su questo argomento, in un momento molto particolare per il Medio Oriente, Una vita per la Palestina, che è un libro in cui viene trattata la storia di Hami Amin al-Husaini, Gran Mufti di Gerusalemme. Chi è il Gran Mufti di Gerusalemme? Qual è stato il suo ruolo nel periodo in cui lo Stato di Israele si è formato dopo la prima guerra mondiale, quando sono incominciati ad affluire in maggior numero ebrei da tutto il mondo, e soprattutto come si è voluto trattare questo argomento. Allora, la prima domanda che volevo porti è questa. Ecco, che tipo di reazioni avevi avuto al precedente Il fascio, la svastica e la mezzaluna? È stato un libro che è stato soggetto a critiche perché in qualche modo parlava del rapporto che molti vorrebbero dimenticare tra il mondo arabo e il nazifascismo nel corso dell'ultima guerra?
Allora, il testo ha avuto un notevole successo, tanto che addirittura la Mursia mi ha comunicato che sta esaurendo le copie. E ha avuto una reazione, diciamo, molto positiva da parte di tutte le parti, nel senso che tutte quante le recensioni hanno concordato sulla obiettività e sulla originalità del testo. Certo che alcuni argomenti sicuramente da parte palestinese avrebbero soprattutto preferito che non fossero tirati fuori in un momento in cui accostare la causa palestinese al fascismo poteva costituire un elemento tutt'altro che piacevole per i palestinesi. Poi comunque le reazioni anche da parte araba, a quanto ho saputo da vari amici, sono state positive, perché comunque è la verità, è la storia, appartiene, diciamo, ad un momento particolare, non soltanto della storia del mondo arabo e della Palestina, ma anche a quello della Seconda Guerra Mondiale, per cui a distanza di anni è ora di prendere atto, di riconoscere che certe pagine ci sono state, che possono essere spiegate alla luce di quel contesto e vanno valutate per quello che effettivamente allora furono.
Sì, senti, però rispetto al precedente Il fascio, la svastica e la mezzaluna, rispetto, diciamo, all'introduzione, personalmente ho pensato che forse il libro sia un po' più sbilanciato politicamente. Per quale motivo? Nell'introduzione, che è a cura di Sergio Noia Noseda, noi troviamo un giudizio molto duro sulla leadership palestinese degli anni 20, 30, 40. Ti cito un passo, poi mi dirai chi è Sergio Noia Noseda, che conosciamo come studioso di lingua araba, che insegna alla Cattolica di Milano, se non sbaglio. Una valanga suicida si può be ben definire, scrive Noseda, la storia dei palestinesi del XX secolo, una popolazione che non fu mai guidata da un capo che si preoccupasse con un minimo di realismo del loro futuro, se non tra i fumi di un sogno. Poi questa è una delle affermazioni polemiche che troviamo nell'introduzione. Ti ha procurato qualche imbarazzo questo tipo di, diciamo, di introduzione rispetto a quella precedente credo fosse stata di Del Boca, se non sbaglio?
Sì, No, nessun imbarazzo, anzi sono estremamente gratificato dal fatto che il testo sia stato letto e subito apprezzato da un grande arabista quale Sergio Noia Noseda. Per quanto riguarda le sue opinioni sulla leadership palestinese, sì, forse io non le condivido al 100%, sono delle sue posizioni personali, legittimissime. Quanto alla critica, diciamo così, che lui ha mosso nei confronti del mio testo di essere un testo valido ma un po' troppo, diciamo, benevolo nei confronti del Gran Muftì, io non credo di essere stato di parte, nel senso che ho cercato di ricostruire e spiegare tutte le pagine della vita di questo uomo che ha avuto un ruolo di primo piano non soltanto nel mondo arabo ma anche in quello islamico, è stato il fondatore del Movimento Nazionale Palestinese e la sua vita si è identificata con la storia della Palestina, del suo popolo, è stato il leader dei palestinesi per oltre 30 anni e certe pagine sicuramente della sua vita possono essere, diciamo, politicamente non corrette, imbarazzanti, la collaborazione col fascismo, col nazionalsocialismo. Però bisogna anche tenere presente, nell'esprimere un giudizio del genere, su quella che è innanzitutto la mentalità degli arabi in generale, molto pragmatica sul piano politico, e poi quello che era il contesto in cui si sviluppò il suo operato politico. Praticamente l'unità e l'indipendenza del mondo arabo, la solidarietà islamica, la lotta di liberazione della Palestina furono gli obiettivi per cui lui lottò fino agli anni 50 e anche dopo. E questo fatto, la priorità, diciamo, di questa lotta dei palestinesi, lo portò a schierarsi di volta in volta a fianco di chi? Da Mussolini a Hitler, da Nasser a Hussein di Giordania, sembrava poter contribuire al suo progetto, secondo una concezione pragmatica, machiavellica della politica. Sì. E con la massima disinvoltura il Gran Muftì stringeva contemporaneamente nel dopoguerra la mano del leader dei Black Muslims, Malcolm X, e quella del primo ministro della Cina comunista, Chou En-lai. Quindi io capisco il giudizio, diciamo, negativo di Noia nei confronti della leadership palestinese, nel senso che il suo giudizio si basa su una considerazione che valuta essenzialmente i risultati. Lui dice: il Mufti ha perso, la sua battaglia si è rivelata fallimentare, e quindi il mio giudizio politico e storico su un personaggio del genere è negativo. Ma Sergio Noia, per esempio, ha espresso più volte sui giornali, anche in varie conversazioni telefoniche con me, un giudizio altrettanto negativo sulla leadership d'Arafat, che a giudizio suo ha portato i palestinesi a rinunciare progressivamente ad una parte sempre più consistente della propria patria, della Palestina. Del resto, lo stesso Noia, nella presentazione al testo, conclude dicendo che la percentuale che oggi è offerta dallo Stato palestinese, dallo Stato ebraico ai palestinesi, si aggira attorno al 20%. Mentre precedentemente, fino agli anni 30, la percentuale che la potenza mandataria e i sionisti avevano offerto ai palestinesi era di gran lunga superiore al 20%. Quindi il giudizio di Noia è critico soprattutto nei confronti di una politica massimalistica, di una concezione radicale, che ha caratterizzato non soltanto la leadership palestinese alle origini, quindi la leadership del Gran Mufti, ma anche la leadership dell'OLP successiva.
Sì, innanzitutto che cos'è il Gran Mufti? Chi è il Gran, cioè, qual è il ruolo spirituale del Gran Mufti, si può definire come, diciamo, una corte costituzionale religiosa del mondo arabo, e soprattutto come ci arriva Amin al-Husayni a diventare Gran Mufti attraverso una serie di artifici che seguono comunque il grande tradimento che fecero la Francia e l'Inghilterra nei confronti delle aspirazioni di emancipazione del mondo arabo dopo la prima guerra mondiale, quando gli fu promessa un'autonomia che poi non gli fu garantita.
Sì. Allora, per quanto riguarda il termine mufti, letteralmente in arabo significa giureconsulto. Praticamente un alto funzionario musulmano che è esperto in giurisprudenza islamica e è tenuto a fornire una risposta formale, un parere giuridico, praticamente una fetwa, su questioni relative alla legge islamica, che gli vengono sottoposte da un giudice, da un organismo ufficiale o da una singola persona. Per quanto riguarda la carica di Gran Mufti di Gerusalemme, che è stata prima che da Haji Amin ricoperta dal fratello maggiore, fu una carica creata ad hoc dagli inglesi nella Palestina sotto mandato per esercitare in qualche modo un controllo da parte di uno Stato non musulmano, qual era appunto e qual è oggi l'Inghilterra, su uno Stato o su una regione quale la Palestina, in cui la vita politica, la vita religiosa, la vita giuridica era ispirata ai principi dell'Islam. Quindi fu una carica che fu proprio stabilita nel 21 dagli inglesi per esercitare direttamente un certo controllo sulla politica degli arabi e dei musulmani della Palestina. Per quanto riguarda la famiglia da cui proviene al-Husayni, è una delle più antiche famiglie palestinesi, è la famiglia di Faisal al-Husayni, che è recentemente scomparso, che ha avuto un ruolo, diciamo, non indifferente anche nelle trattative di pace arabo-israeliane. Era una delle più antiche famiglie, delle più prestigiose famiglie della Palestina, discendente addirittura da Maometto. Proveniva dall'Hijaz, quindi da una delle regioni dell'Arabia Saudita, e per secoli gli al-Husayni sono vissuti a Gerusalemme e hanno sempre goduto di un grande prestigio nel campo religioso e nel campo politico, e questo prestigio gli derivava soprattutto dal fatto di discendere dal nipote di Maometto, Husayn, nato da lì e da Fatima. Al-Husayni, divenne Gran Mufti di Gerusalemme non tanto per meriti suoi personali, quanto per l'appoggio che riuscì a farsi dare dalla famiglia e dagli ambienti nazionalisti e musulmani della Palestina.
Lo aiutarono anche gli inglesi?
L'aiutarono anche gli inglesi, nella convinzione di poterlo poi manovrare, e nella convinzione forse anche che appunto bisognasse comunque mantenere all'interno della Palestina e di Gerusalemme un equilibrio tra la famiglia degli al-Husayni e quella dei Nashashibi, i quali appunto da decenni si spartivano le cariche in Palestina. Quando morì il fratello di Haji Amin, si pose agli inglesi il problema della successione alla carica di Gran Mufti, e attraverso tutta una serie di pressioni gli inglesi favorirono l'elezione anche attraverso l'eliminazione, l'esclusione, l'autoesclusione di altri candidati che avevano preso più voti di Haji Amin, favorirono la sua elezione, nella convinzione, ripeto, di poterlo utilizzare. Del resto c'erano anche tra le autorità britanniche in Palestina alcune che avevano una grande stima di Amin el-Husseini e lo ritenevano, diciamo così, tra virgolette, un politico tutto sommato moderato, per cui la sua scelta sembrò agli inglesi il male minore. Poi, dopo un iniziale, diciamo così, periodo di collaborazione con le autorità mandatarie britanniche, i rapporti tra il Mufti e gli inglesi si deteriorarono progressivamente, nella misura in cui con la dichiarazione Balfour gli inglesi avevano ormai preso un impegno formale ed esplicito col movimento sionista, e quindi questo fatto agli occhi di al-Husseini rappresentava, diciamo, il tradimento, uno dei tanti aspetti del tradimento perpetrato dagli inglesi insieme ai francesi durante la Prima Guerra Mondiale e dopo la Prima Guerra Mondiale. Ricordo che nel corso della Prima Guerra Mondiale gli arabi si erano volti verso l'intesa e furono la Francia e la Gran Bretagna che avevano tessuto una rete di accordi diplomatici che riguardavano il mondo arabo e il suo futuro ordinamento. Questi accordi diplomatici si erano concretizzati fondamentalmente in tre fasi: lo scambio epistolare tra MacMahon e Hussein nel 1915, gli accordi Sykes-Picot nel 1916 e la dichiarazione Balfour nel 17. Nel 14 l'ufficio della guerra inglese aveva incaricato l'alto commissario britannico in Egitto, MacMahon, di contattare lo sceriffo della Mecca, che era l'emiro Hussein Ali, che apparteneva alla famiglia, al clan dei Beni Hashem, e che quindi in quanto tale si tramandava la custodia della prima città santa dell'Islam e vantava anche lui discendenze da Maometto. Avevano contattato questo emiro della Mecca per sapere appunto quale sarebbe stato l'atteggiamento suo e degli arabi nei confronti di un conflitto tra l'Inghilterra e la Turchia. L'Inghilterra, chiaramente, come ho risposto appunto nel libro precedente, il fascio, la svastica e la mezzaluna, ambiva a portare gli arabi dalla parte dell'intesa. E verso la metà del 1915 iniziarono queste trattative ufficiali tra MacMahon e l'emiro Hussein, che, diciamo così, era la persona attorno alla quale si stava raggruppando il movimento nazionalista arabo. E ci fu un lungo negoziato attraverso uno scambio epistolare che si protrasse tra il 1915 e il 1916. Quindi ci furono delle trattative dirette degli inglesi. L'Inghilterra si impegnò a riconoscere e ad appoggiare quindi la nascita di uno Stato arabo indipendente che avrebbe compreso i paesi dell'Oriente arabo, la Siria, la Palestina, la Transgiordania, l'Iraq, la penisola araba, e avrebbe dato il proprio consenso alla proclamazione, diciamo così, di un califfato arabo. Pur rinviando così la discussione sui confini al momento in cui la guerra fosse stata finita e conclusa vittoriosamente, quindi a sconfitta dell'impero ottomano. L'emiro della Mecca espresse la propria, diciamo, disponibilità ad accettare le proposte inglesi, accettò addirittura che nel futuro mondo arabo gli inglesi potessero avere delle aree di particolare interesse, per esempio soprattutto in Iraq, e il 10 giugno del 1916 lo sceriffo della Mecca iniziò la famosa rivolta contro la Turchia, no? che ha avuto, diciamo, delle pagine così leggendarie anche per la trasposizione cinematografica di film tipo Lawrence d'Arabia e via dicendo. Gli arabi appunto quindi si misero al fianco dell'intesa, concorsero
alla vittoria,
ma poi si ritrovarono traditi. Perché? Perché nell'aprile-maggio del 1916 l'Inghilterra aveva stipulato all'insegna dello sceriffo della Mecca, aveva stipulato con Parigi e con Mosca nuovi impegni che passarono alla storia come accordi Sykes-Picot, e in questi accordi veniva praticamente delineata la futura spartizione dell'impero ottomano. L'Inghilterra e la Francia quindi desideravano che i territori arabi già sottoposti all'impero ottomano fossero divisi in quattro parti sulle quali poi avrebbero esercitato la propria influenza. All'insaputa degli arabi, Londra e Parigi praticamente avevano provveduto a suddividersi le terre arabe e quindi erano venute meno agli impegni presi con Hussein. Dopo la rivoluzione d'ottobre, quando il potere a Mosca passò nelle mani dei bolscevichi, i bolscevichi pubblicarono gli atti segreti dell'archivio del ministro degli esteri dello zar e l'Inghilterra non poté più nascondere agli arabi il contenuto degli accordi Sykes-Picot. A questo tradimento si aggiunse la dichiarazione Balfour, che fu, diciamo, la ciliegina sulla torta agli occhi degli arabi, perché il 2 novembre del 17, con una lettera indirizzata a Lord Rothschild, il ministro degli esteri inglese Balfour appunto garantiva l'impegno britannico a favorire la costituzione di un focolare nazionale ebraico in Palestina. In flagrante violazione appunto degli impegni che erano stati precedentemente presi con gli arabi. La cosa fu giudicata dagli arabi un tradimento e la pace successiva alla Prima Guerra Mondiale fu per loro, diciamo, l'inizio della catastrofe. Questo spiega appunto come poi nel mondo arabo ci sia stata una progressiva radicalizzazione in senso nazionalista e, per quanto riguarda il Mufti, in senso anche religioso, della lotta di liberazione palestinese, che costituisce un capitolo della più vasta lotta di liberazione del mondo arabo dall'imperialismo.
Senti, mi ha sorpreso una cosa leggendo questa storia, che dalla Pasqua di sangue del 1920 fino alla contesa sul muro del pianto che chiude il decennio, comunque non ci sia stato un ripensamento da parte del mondo politico palestinese degli errori che si stavano commettendo sulla radicalizzazione della lotta politica sia contro, diciamo, il mandato inglese che contro il possibile stato nascente di Israele. Perché non viene svolta una riflessione e si prosegue sulla strada della radicalizzazione del conflitto in questi anni senza che ci sia una visione critica all'interno del mondo palestinese? Questo dipende dall'impostazione religiosa che dà dalla lotta politica?
Allora, per quanto riguarda l'attribuzione di un valore, diciamo così, religioso alla lotta di liberazione dei palestinesi e agli scontri per quanto riguarda il muro del pianto, questa, diciamo, visione religiosa subentra in un secondo momento. Inizialmente la contesa era essenzialmente sul piano politico. I palestinesi sostenevano che la legislazione vigente in Palestina fin dai tempi dell'impero ottomano garantiva agli ebrei libertà di culto al muro del pianto e di sostare senza problemi di fronte al muro del pianto stesso, quindi calpestando una proprietà religiosa palestinese. Agli occhi dei palestinesi le rivendicazioni ebraiche, sionistiche al muro del pianto altro non erano se non uno dei tanti passi miranti a portare avanti un progetto di sottrazione della terra santa islamica agli arabi e ai palestinesi. Ma ci fu una radicalizzazione religiosa solo in un secondo momento, e non per responsabilità solo e soltanto dei palestinesi, ma anche per responsabilità dei sionisti. Nella misura in cui quella terra è individuata come santa tanto dai sionisti quanto dai musulmani, inevitabilmente poi entrambe le parti rivendicano a se stesse un monopolio, un controllo che non sono assolutamente disposte a cedere. L'Inghilterra ha tergiversato, ha tenuto, diciamo, ha cercato di controllare la situazione dando di volta in volta una botta al cerchio, una alla botte, e poi comunque quando è stata costretta a scegliere ha scelto, diciamo, di appoggiare il sionismo, e quindi ha operato delle scelte che inevitabilmente portavano i palestinesi e gli arabi a schierarsi radicalmente contro l'Inghilterra, anche quegli inglesi, anche quegli arabi, quei palestinesi che non pregiudizievolmente erano contrari all'Inghilterra. Secondo me ha avuto un ruolo determinante nella, diciamo, nel peggioramento della situazione proprio la politica britannica, che ha cercato di tutelare i propri interessi ed accontentare tutti, ma poi appunto in sostanza ha scontentato tanto i palestinesi quanto i sionisti, fino al momento in cui poi l'Inghilterra si è resa conto che la situazione era insostenibile e appunto nel dopoguerra si è ritirata dalla Palestina, favorendo anche, diciamo, indirettamente lo scoppio del primo conflitto arabo-israeliano.
In quegli anni qual era il rapporto tra le nazionalità del mondo arabo? Si poteva contare su una concreta unità del mondo arabo, e quali furono i risultati e gli inviti del Gran Muftì alla richiesta di lotte per l'unità del mondo musulmano? Quali furono i risultati raggiunti su questo fronte di battaglia?
Allora, io credo di poter affermare senza paura di essere smentito che la questione palestinese, la questione diciamo dei luoghi santi, è stata una questione percepita sempre come drammatica dalle masse arabe e dalle masse islamiche. Da parte delle masse, dei popoli, e quindi quando dico masse faccio riferimento a persone, diciamo, di tutte le estrazioni sociali, di tutte le preparazioni culturali, laiche o religiose. Ecco, voglio dire che da parte delle masse, dei popoli arabi, ci fu una concreta, fattiva solidarietà nei confronti della causa dei palestinesi. Da parte della leadership del mondo arabo, questa solidarietà nei confronti della causa dei luoghi santi o nei confronti dei palestinesi c'è stata, ma solo e soltanto a parole. È vero che il Gran Mufti di Gerusalemme ha sviluppato una grandissima rete di contatti dai quali appunto sembra di poter affermare che la causa palestinese godesse fin dagli anni 30 di una, non soltanto di una grande notorietà nel mondo arabo islamico, ma anche appunto di tutta una serie di appoggi. In realtà questi appoggi non ci sono stati, per il semplice fatto che gli stessi, diciamo così, uomini depositari del potere nei paesi arabi circostanti la Palestina erano tutti direttamente o indirettamente controllati dagli inglesi. Quindi da una parte avevano il loro popolo che li sollecitava ad una politica filo-palestinese e quindi vicina a quelle che erano le tesi del Gran Mufti di Gerusalemme. Dall'altra però, appunto, faccio riferimento in maniera particolare all'emiro di Transgiordania Abdallah, il bisnonno di Re Hussein di Giordania, dall'altra però erano sotto la tutela britannica e quindi l'appoggio che dichiaravano a parole nei confronti della causa palestinese o dei luoghi santi era solo e soltanto, diciamo, un fatto dovuto nei confronti della propria opinione pubblica, perché poi concretamente questa solidarietà non si traduceva in gesti concreti. Quindi la lotta del Mufti fu una lotta condotta, diciamo, sul piano diplomatico, anche nella consapevolezza forse di non riuscire ad ottenere dai fratelli arabi, fratelli tra virgolette, quella concreta, fattiva solidarietà che era ritenuta necessaria per sconfiggere il nemico sionista, come veniva allora definito. Questa fu anche una delle ragioni per cui poi nel corso degli anni 30 il Mufti si rivolse all'Italia, alla Germania, perché da parte degli arabi, delle classi dirigenti arabe, non c'era assolutamente né la volontà né la capacità di contribuire in modo concreto alla liberazione della Palestina.
Dunque, prima di giungere al capitolo che riguarda Hitler e Mussolini, che tipo di politica, di errore politico è stato fatto dai palestinesi nella cosiddetta politica della, come si può dire, nella politica delle proprietà terriere, della roba, come potremmo dire in dialetto verghiano in Italia? L'agricoltura palestinese cede il passo a quella israeliana in quegli anni e che tipo di errori vengono commessi?
Ma un errore fondamentale sicuramente iniziato prima ancora che il Mufti assumesse un ruolo di leader nella Palestina fu il permettere soprattutto a proprietari arabi di terreni della Palestina di vendere questi terreni. I sionisti iniziarono una campagna acquisti pagando la terra a prezzi esorbitanti, di gran lunga superiori a quello che era l'effettivo valore di questa terra. E solo in un secondo momento gli arabi, in maniera particolare il Mufti, si mobilitarono contro la vendita di terre ai sionisti, dichiarando che il fatto stesso di vendere terre ai sionisti era un tradimento non soltanto nei confronti della pace araba, ma era addirittura una violazione diciamo di norme religiose, nella misura in cui il territorio palestinese era territorio sacro all'Islam. E questo sicuramente è stato un grande errore, ma bisogna anche comprendere che il movimento sionista aveva dietro tutta una serie di poteri economici, finanziari non indifferenti che gli permettevano anche sul piano dell'acquisto delle terre di essere molto competitivi con i Gran Mufti e con quei seguaci del Gran Mufti che poi ad un certo punto si dettero da fare per acquistare le terre che alcuni latifondisti arabi, siriani, giordani vendevano perché appunto i sionisti facevano delle offerte alle quali non potevano assolutamente resistere. Negli anni 30 il Mufti fece proprio una campagna contro tutti coloro che vendevano queste terre ai sionisti, anche in considerazione del fatto che questi terreni erano spesso poco produttivi, erano incolti e quindi non erano una fonte particolare di reddito per i loro proprietari, agli occhi dei quali la vendita a prezzi, diciamo, spesso molto elevati, di gran lunga sicuramente superiore al valore effettivo della terra stessa, costituì un elemento, diciamo, irresistibile.
Come nasce l'avvicinamento del Gran Muftì a Mussolini? Possiamo dire che questo avvicinamento politico non aveva nulla a che fare con la politica, diciamo, anti-ebraica che fu attuata dal fascismo da un certo momento in poi, a ruota di quella che era la politica antisemita del nazismo. C'erano relazioni tra questi elementi?
Inizialmente erano assai scarse le simpatie del Gran Mufti di Gerusalemme nei confronti dell'Italia, agli occhi del quale l'Italia era responsabile di un processo di colonizzazione del mondo arabo
molto duro in Libia.
Questo avvicinamento si ha a partire dai primi anni 30, dopo tutta una serie di contatti che inizialmente misero in un atteggiamento di sospetto il Gran Muftì, perché lo cercarono più volte al fine di utilizzarlo in funzione antibritannica agli italiani. E poi, appunto, di punto in bianco recisero questi legami. Dalla metà degli anni 30, dal 34 in poi, questi rapporti si intensificano. Da una parte c'è la considerazione del Mufti che comunque sia l'Italia è una grande potenza mediterranea il nemico numero uno del nemico numero uno dei palestinesi, cioè la Gran Bretagna. E quindi c'è una considerazione essenzialmente pragmatica. E dall'altra c'è sicuramente l'incapacità da parte del Mufti e dei palestinesi di trovare presso altri stati interlocutori disposti non soltanto a parlare, a dialogare, ma a sostenere concretamente la lotta di liberazione dei palestinesi. Il primo Stato in assoluto che ha contribuito in modo concreto a sostenere i palestinesi, il movimento nazionalista palestinese, è stata l'Italia. L'Italia degli anni 30, chiaramente in funzione anti-britannica. Ricordo che Mussolini contemporaneamente sviluppava una politica araba ed una politica ebraica, una politica filosionista, e alla fine però optò per la carta araba, diciamo così, perché sembrava quella destinata maggiormente ad avere sviluppi positivi per quanto riguardava la situazione in Medio Oriente, soprattutto dopo l'impresa etiopica, quando nel mondo arabo, agli occhi del mondo arabo, l'Inghilterra si rivelò, diciamo così, dal momento che non era riuscita ad impedire la conquista dell'Etiopia da parte dell'Italia, agli occhi degli arabi l'Inghilterra apparve, diciamo così, come una finta grande potenza. E quindi ecco, questo mi preme molto sottolinearlo, l'avvicinamento progressivo del Gran Mufti all'Italia non fu determinato da simpatie per il fascismo in quanto dottrina, ma fu determinato da una considerazione molto pragmatica, in base alla quale l'Italia era il nemico principale dell'Inghilterra. Essendo l'Inghilterra responsabile della situazione in cui si trovava la Palestina sotto mandato, era ovvio che gli arabi dovessero cercare il proprio interlocutore a Roma e non altrove.
Quante volte si sono incontrati il Gran Muftì e Mussolini, e che tipo di promesse gli fece il Mussolini che scaldarono molto il Gran Muftì, insomma?
La prima volta appunto si incontrarono nel 1941, quando appunto in autunno il Gran Muftì raggiunse l'Italia. Ricordo che nel 1941 c'era stato il tentativo in Iraq di cacciare gli inglesi, un tentativo di riscossa antibritannica che peraltro era fallito, perché tanto l'Italia quanto la Germania erano accorse, diciamo, tardivamente e con pochi mezzi in sostegno di questi nazionalisti arabi, che guidati da Rashid Ali Gailani e dal Gran Muftì, che aveva trovato asilo politico in Iraq, si erano ribellati. Bene, dopo il fallimento, diciamo, di questo tentativo di rivolta, dopo l'invasione diciamo, della Siria, dell'Iran, il Muftì riuscì a raggiungere, con la complicità di alcuni diplomatici italiani, rappresentanti consolari, Roma, e ebbe un primo incontro con Mussolini. L'incontro fu molto cordiale, i due constatarono l'esistenza del comune nemico, appunto, nella Francia, nell'Inghilterra e nel sionismo, ma di fronte a precise richieste di un impegno formale ed esplicito da parte del Mufti, Mussolini diciamo, si tirò un po' indietro, dicendo fra l'altro che avrebbe comunque dovuto prima parlarne con l'alleato germanico. In un secondo momento fu sviluppata tutta una serie di trattative, una serie, diciamo, di trattative molto sofferte, segrete, tra le autorità tedesche e quelle italiane, che portarono poi il 28 aprile del 1942 ad uno scambio di lettere segrete che riguardavano l'indipendenza dei paesi arabi. Questo scambio di lettere ci fu tra il Mufti e Ciano, e tra il Gailani e Ciano. Come auspicava il Mufti, nel documento era prevista, oltre la sovranità e l'indipendenza dei paesi arabi, anche la loro unione qualora questa fosse stata desiderata dagli arabi stessi. E il preminente ruolo italiano in questa area araba veniva ribadito, e la cosa appunto inevitabilmente non poteva che suscitare la soddisfazione di Roma. E Berlino chiese che soltanto che l'espressione nel documento riferita ai paesi occupati dagli inglesi fosse sostituita con l'espressione paesi che soffrono sotto l'occupazione britannica, in maniera tale da lasciare il dubbio se la Siria fosse da considerarsi tra i paesi che il governo tedesco per i quali il governo tedesco riconosceva l'indipendenza. Quindi ci fu appunto questo scambio di lettere che fu molto importante, ma che dovette rimanere segreto. Perché? Perché tanto l'Italia quanto la Germania avevano paura che pubblicizzare un documento del genere potesse creare dei problemi, non tanto con paesi diciamo così vicini dal punto di vista della politica, dell'ideologia o anche dello schieramento come la Spagna, quanto con paesi come la Francia di Vichy, che erano impegnati direttamente al fianco dell'asse. E Hitler non voleva assolutamente che prematuramente agli arabi fosse garantita il riconoscimento dell'indipendenza, perché questo fatto appunto avrebbe creato inevitabilmente dei problemi. Hitler sosteneva che solo e soltanto nel momento in cui le forze dell'asse fossero riuscite a superare il Caucaso e a dilagare in Medio Oriente, quello sarebbe stato il momento, un momento opportuno per pubblicizzare questo scambio di lettere. Quindi da una parte per il Mufti fu una grande soddisfazione il fatto di ottenere per iscritto prima dall'Italia, poi dalla Germania, perché le lettere furono appunto, questo scambio di lettere ci fu tra il Mufti e Ciano e poi tra Ribbentrop, il ministro degli esteri della Germania, e il Mufti stesso. Ci fu appunto la soddisfazione perché aveva ottenuto il riconoscimento dell'indipendenza e del diritto a ottenere l'indipendenza per i paesi arabi. Ci fu una certa delusione perché il Mufti contava di poterle rendere pubbliche subito in maniera anche da utilizzarle quali strumenti di propaganda per arruolare un esercito arabo che avrebbe dovuto appunto coadiuvare le forze dell'asse.
Però la legione araba, no?
Anche la legione araba che avrebbe dovuto comunque in qualche modo costituire l'avanguardia che sarebbe arrivata nei paesi arabi con gli eserciti italo-tedeschi e si sarebbe poi messa a capo degli eserciti nazionali arabi per cacciare definitivamente gli inglesi e i francesi. Quindi ecco, fu un risultato positivo per lui personalmente, anche se poi l'impossibilità di pubblicarle non garantì a quelle lettere la possibilità di tradursi concretamente in uno strumento di sollevazione degli arabi contro gli inglesi o contro appunto le forze alleate, le forze golliste per esempio. In un secondo momento poi il Mufti riuscì ad ottenere anche il riconoscimento per esempio per l'indipendenza dell'Egitto, quando l'anno successivo, nell'aprile del 42, nel luglio del 42 l'Italia e la Germania sembrava che appunto riuscissero quasi a mettere KO le forze britanniche in Nord Africa, appunto in luglio avevano emanato Roma e Berlino una dichiarazione dalla quale risultava l'impegno a rispettare l'indipendenza dell'Egitto, si dichiarava che le potenze dell'asse erano appunto garanti dell'indipendenza egiziana, che si sarebbero occupazioni ma solo come forze di combattenti contro quello che era il nemico dell'asse ma anche il nemico degli egiziani, però sappiamo benissimo appunto che l'entrata trionfale di Mussolini ad Alessandria d'Egitto non ci fu.
Va bene col cacchio, no?
Col cacchio,
come dice
Sergio Noia, citando appunto letterariamente un'opera di Carlo Emilio Gadda, no? E quindi ecco, ci fu tutta una serie di trattative intense tra il Mufti e Berlino, tutta una serie di trattative intense tra il Mufti e Roma, che appunto per quanto riguarda i risultati riuscirono a conseguire queste dichiarazioni appunto di entrambe le potenze nel 42, ma poi appunto la guerra andò come andò e chiaramente il Mufti si rese conto che il suo sogno di procedere alla liberazione della Palestina e del mondo arabo con l'appoggio delle forze dell'asse era pressoché ormai tramontato del tutto. Se ne rese conto nel corso del 43, all'inizio del 43, quando poi appunto le forze italo-tedesche furono costrette a ritirarsi anche dalla Tunisia. Cioè, nonostante continuò la lotta al fianco degli inglesi e dei tedeschi, nella speranza probabilmente che le sorti del conflitto potessero rovesciarsi e forse anche per ragioni diciamo di coerenza nel senso che lui, come altre decine di leader arabi, chiaramente molto meno noti di lui, si erano da anni rifugiati in Italia, in Germania, godevano di un certo credito, di una certa libertà di movimento, di un certo prestigio, e quindi era ovvio che continuassero a combattere al fianco dell'asse, anche perché appunto un cambio di campo a quel punto sarebbe stato quantomeno tardivo.
I tedeschi chiesero mai un aiuto degli arabi per la soluzione finale? Dal libro insomma mi sembra che loro siano rimasti pressoché estranei, diciamo. Io per esempio nel libro ho notato, anche se ci fu un tentativo di coinvolgere il Gran Mufti nel processo Eichmann del 1900, sì, del 1961, comunque c'era una politica del doppio binario dei nazisti, che da una parte tenevano aperti i campi di concentramento, uccidevano gli ebrei in quella che era chiamata la soluzione finale,
sì,
e dall'altra parte gli permettevano di tornare in Israele. Da un capitolo del libro mi è sembrato di capire questo. E che tipo di coinvolgimento, se c'è stato, nei confronti del Mufti su tutte queste vicende un po' controverse, che volevano da una parte che lui fosse addirittura processato a Norimberga?
Allora, fino al 1938, quindi prima dello scoppio della guerra, c'erano gli accordi Avara tra i dirigenti del Terzo Reich e il movimento sionista, accordi in base ai quali appunto gli ebrei, parte degli ebrei cacciati dalla Germania, potevano raggiungere la Palestina. Chiaramente una politica di questo tipo andava incontro sia ai desideri dei vertici nazisti, che aspiravano a cacciare tutti gli ebrei dalla Germania, sia alle aspirazioni dei nazionalisti ebrei, quindi dei sionisti in Palestina, che cercavano di far affluire quanto più possibile un gran numero di ebrei in Palestina. Questi accordi poi ad un certo punto vennero meno, proprio perché ci furono da parte del Mufti, ma anche di altre personalità del mondo arabo, tutta una serie di pressioni nei confronti della Germania. E questo però appunto non credo che possa costituire, diciamo, un motivo valido per individuare nel Mufti un corresponsabile, diciamo, dell'Olocausto. È vero che negli anni della guerra lui si mosse anche diplomaticamente per impedire che appunto gli ebrei dall'Europa non raggiungessero la Palestina, e fece delle pressioni presso i tedeschi affinché inducessero appunto, per esempio, i croati a non inviare loro ospiti indesiderati, gli ebrei, in Palestina, ma ad inviarli in quelli che il Mufti definiva, diciamo, territori controllati, tipo la Polonia, quindi verso i campi di concentramento. Però era ovvio che appunto un leader arabo-palestinese che per decenni aveva fatto il possibile per mantenere in Palestina solo e soltanto quella percentuale di ebrei che c'erano stati da secoli, era ovvio che il Mufti si mobilitasse per far pressione appunto sui governi dell'asse affinché non consentissero ai profughi ebrei di raggiungere la Palestina. Poi c'è da dire anche questo, che allora non credo assolutamente che né il Mufti né gli altri esponenti arabi sapessero granché di quello che era la soluzione finale, né il destino.
Non avevano visto niente, insomma.
Non so fino a che punto fossero consapevoli di quello che stava accadendo. E comunque
Tu non hai trovato
non
nessun
furono,
documento,
come?
non hai
Non
trovato
furono
nessun.
mai prodotti documenti validi per un coinvolgimento del Mufti, per esempio, né al congresso di Norimberga né al processo di Norimberga, non al congresso di Norimberga, né in processi successivi. Non furono mai, insomma, trovate delle prove in base alle quali inequivocabilmente si poteva sostenere che il Mufti o la leadership palestinese avesse partecipato all'Olocausto. Ecco. Del resto lo stesso Mufti, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, appunto non negò mai di aver fatto pressioni sui paesi dell'asse per ostacolare questo flusso di profughi ebrei che veniva indirizzato verso la Palestina, prima della guerra con gli accordi a Avara tra i sionisti e i nazisti, e durante la guerra, appunto, non tanto ad opera dei nazisti quanto ad opera dei, diciamo così, degli stati satelliti, ecco, che desideravano, appunto, desideravano liberarsi dei loro cittadini d'origine ebraica e quindi appunto
Poi, insomma,
non avevano
se
minimo
avesse saputo,
interesse.
probabilmente se avesse saputo non avrebbe abbracciato concretamente l'alleanza con Mussolini, contrariamente a quanto ha fatto il Galliani, no?
Non lo so, la storia del resto non si fa con i sé, io appunto ho scritto questa biografia del Mufti basandomi solo sui documenti, sui fatti, quello che avrebbe fatto se, cioè tutti possiamo fare delle supposizioni, ma io penso che uno storico debba ricostruire i fatti oggettivamente così come sono andati, poi quello che effettivamente avesse in testa o in cuore il Mufti è difficile saperlo.
Come prosegue, diciamo, la parabola discendente del Mufti in anni cruciali per la storia, palestinese? Il fatto di trovarsi di fronte a una leadership debole nell'ultimo periodo in cui lui può essere definito il Gran Mufti fino alla fine degli anni 40, ecco, questo in qualche modo mortifica le possibilità di una trattativa per due stati, due popoli nel Medio Oriente, in un momento in cui sta nascendo lo stato israeliano.
Sicuramente dopo la Seconda Guerra Mondiale il ruolo del Mufti diciamo nel panorama politico palestinese, in quello arabo in generale, subisce un notevole ridimensionamento. Prima di tutto perché il Mufti ha puntato sul cavallo sbagliato, sui cavalli sbagliati, su Hitler e Mussolini. E poi perché, diciamo, nel 1948 s'assiste alla nascita dello Stato di Israele e questo costituisce sicuramente, diciamo, rappresenta una sconfitta per il Mufti che aveva dedicato tutta la sua vita alla negazione di uno Stato del genere. In quegli stessi anni poi accade questo, che dal 1944 in poi con la creazione della Lega Araba c'è la tendenza, ancora oggi presente da parte degli stati arabi, a strumentalizzare per il proprio tornaconto la causa dei palestinesi. Siccome il Gran Mufti non era una persona malleabile o che si lasciasse strumentalizzare, la tendenza fu sempre più quella di emarginarlo e di riconoscere come rappresentanti del popolo palestinese personaggi come Shukairi, che poi fu messo a capo dell'OLP, personaggi appunto più diciamo disposti a servire gli interessi dei fratelli arabi. Il Mufti non si piegò assolutamente a questa strumentalizzazione della causa palestinese, del resto era anche arrivata alla conclusione che molto probabilmente ai leader arabi della causa palestinese interessasse molto poco e che da una parte erano pronti a dichiararsi sostenitori e fratelli degli arabi di Palestina che soffrivano sotto l'occupazione sionista, ma poi fin dei conti non erano disposti a versare più di tanto il loro sangue. E quindi c'era un atteggiamento scettico nei confronti della possibilità degli stati arabi, dei governanti arabi di fare qualcosa di concreto per aiutare i palestinesi. E il Gran Mufti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, chiaramente di volta in volta, come aveva fatto prima negli anni 30 e negli anni 40, scegliendo Hitler e Mussolini, appoggiò chi in qualche modo sembrava poter aiutare i palestinesi a coronare il loro sogno, e questo spiega appunto la sua politica apparentemente poco coerente nei confronti di Nasser, di Reuven di Giordania e via dicendo. Ma poco coerente perché? Perché fondamentalmente questo fu un uomo estremamente coerente, avrà commesso sicuramente delle scelte sbagliate, delle scelte perdenti, però appunto aveva come obiettivo la liberazione della Palestina dagli inglesi e dai sionisti in un primo momento, e poi appunto impedire la creazione dello Stato ebraico. Machiavellicamente fece il possibile per impedire questa creazione dello Stato, dello Stato ebraico. Quindi in un certo senso fu fedele a se stesso, al suo progetto politico. Certo, come ha detto Noia diverse volte, puntò sempre sul cavallo sbagliato. Alla fine si ritrovò sempre al punto di partenza, o forse anche peggio, perché a cominciare dagli arabi c'era, ecco, da una parte ufficialmente, anche appunto per l'esigenza di soddisfare, tenere buona l'opinione pubblica interna, la disponibilità a dichiarare la fratellanza, l'amicizia per i palestinesi. Poi però nei fatti concretamente non c'era questa disponibilità araba a sacrificarsi effettivamente per liberare la Palestina come auspicava il Mufti. Poi in un secondo momento chiaramente c'è l'emergere all'interno del movimento palestinese di un processo, diciamo così, di laicizzazione della politica, che forse fu caratteristico non soltanto ai palestinesi ma anche al mondo arabo islamico in genere. Nasser sicuramente era stato vicino ai fratelli musulmani precedentemente, ma creò una forma di governo, diciamo, laico, che se in un primo momento aveva goduto dell'appoggio dei fratelli musulmani, poi aveva trovato nei fratelli musulmani vicini al Mufti un nemico mortale. E quindi il Mufti, che diciamo concepiva la politica e la religione come un tutt'uno, da buon musulmano, non aveva una grande fiducia nei confronti di chi si proponeva come laico. E questo serve un po', diciamo, a spiegare anche la progressiva emarginazione alla quale fu condannato dalla stessa Organizzazione per la Liberazione della Palestina, la stessa OLP, sì, che sicuramente lo riconosceva come iniziatore della lotta di liberazione nazionale, ma dal quale prendeva le distanze a causa, diciamo, del suo atteggiamento eccessivamente legato ad una visione religiosa della politica. Sì, il Mufti era oltre che panarabista, era anche un panislamista, diremmo oggi fondamentalista, ecco, nel senso che secondo lui il mondo arabo-islamico doveva essere retto da uno Stato a struttura califfale. queste cose appunto nel secondo dopoguerra non erano poi molto, diciamo, di moda. Sono tornate di moda oggi, no? Le parole d'ordine del radicalismo islamico, ma allora appunto la tendenza era quella del nasserismo laico, del partito al-Ba'ath, che si ispirava appunto anche all'arabismo, anche all'islamismo, ma in una visione fondamentalmente non religiosa. E
Senti.
quindi questo spiega la progressiva emarginazione del Gran Muftì.
Un'ultima considerazione, una breve considerazione finale su Arafat. Quando fa irruzione nella scena politica palestinese Arafat negli anni 60, tu mi dicevi la Lega Araba voleva un leader strumentalizzabile. Arafat si prestava meglio a questo tipo di politica, secondo te, o perseguiva una politica più, diciamo, più autonoma sul passo di quella del Gran Mufti? Qual è il tuo giudizio?
Ma io credo che siano due uomini politici per mentalità, per formazione completamente diversi. Sicuramente Arafat rispetto a coloro che lo hanno preceduto nella guida dell'OLP ha avuto un grandissimo prestigio, una grande autonomia politica e almeno inizialmente ha teso a mantenere e a garantire l'indipendenza della causa palestinese nei confronti degli altri paesi arabi. Poi però col passare del tempo anche Arafat è sceso a tutta una serie di compromessi con i fratelli arabi che di volta in volta hanno poi massacrato i fratelli palestinesi a più riprese. Penso a Re Hussein di Giordania, a Settembre Nero, ma penso anche ad Assad o ad altri leader arabi. Sicuramente il Gran Muftì aveva, diciamo, una visione del mondo e della politica e della religione molto più rigida, era molto intransigente su certe posizioni. Questo per esempio costituiva uno dei principali elementi di apprezzamento per i tedeschi. Il Mufti aveva le sue convinzioni e difficilmente rinunciava a certe prese di posizione sul piano dottrinario, sul piano politico e quindi di conseguenza anche sul piano della politica di tutti i giorni. Arafat sicuramente è stato molto più pragmatico, a parte il fatto che ha operato in un contesto internazionale che era completamente cambiato rispetto a quello in cui ha operato a Jammin, ma ha avuto, diciamo, ecco, la possibilità di operare in un contesto diverso. Comunque sia, anche la leadership di Arafat oggi come oggi sembra effettivamente fallimentare. Se guardiamo appunto a quelli che sono i risultati conseguiti dai palestinesi, appunto il giudizio non può che essere negativo. Io spesso parlo con molti ragazzi palestinesi qua a Perugia, esprimono un giudizio tremendo sulla leadership dell'OLP, che è responsabile ai loro occhi di aver progressivamente ceduto appunto su tutto, garantendo solo e soltanto i privilegi per una classe dirigente fondamentalmente corrotta. Quindi, agli occhi, non credo che sia possibile fare un paragone tra il Mufti e Arafat. Però ecco, questo sicuramente lo possiamo dire, che mentre il Mufti partiva da una visione religiosa estremamente rigida, basata su, diciamo, dei valori come quelli religiosi che sono indiscutibili, Arafat appunto ha sviluppato la sua azione politica sulla base di una mentalità molto più laica, molto più pragmatica, anche se poi Arafat ha fatto certe scelte. L'OLP per esempio, dato il fatto che si è di volta in volta schierata indipendentemente con chiunque potesse, o almeno sembrasse poter in qualche modo appoggiare e garantire ai palestinesi un certo successo, al di là degli schieramenti destra-sinistra, paesi occidentali, paesi schierati con il patto di Varsavia.
Bene, io ti ringrazio, insomma abbiamo parlato molto di pragmatismo in questa intervista, io ti ringrazio, ringrazio Stefano Fabbei, naturalmente vi invitiamo per capirne di più e ci auguriamo che apprezzerete il nostro, diciamo, almeno quello dell'autore. Io mi sono prestato soltanto a fare delle domande, lo sforzo d'obiettività dell'autore in questa indagine di ricerca continua che prosegue in questo libro Una vita per la Palestina, scritto dall'ospite che abbiamo avuto in collegamento, Stefano Fabbei, storia di Haji Amin al-Husayni, Gran Mufti di Gerusalemme, libro che è uscito in questi giorni con Murcia. Noi ti ringraziamo e speriamo di risentirti presto, magari in un successivo libro su questi argomenti.
Con piacere.